Allora, pace e gioia a tutti, fratelli e sorelle. È una gioia veramente essere qui con voi, è una gioia anche annunciare la parola di Dio. Come potete forse comprendere, la mia lingua materna non è l'italiano, ma il maltese. E quando vado a un nuovo gruppo dico sempre la stessa cosa. Ricordate quando Giovanni Paolo II è stato eletto, cosa ha detto? Se sbaglio mi
corrigete.
E se mi sbaglio non mi corrigerete, altrimenti mi corrigerete continuamente. Se sbaglio abbiate pazienza, ok? Io ho dato la libertà a me stesso di sbagliare nella vita, è così che vado avanti, abbiate pazienza. Prima di leggere la parola di Dio che ci accompagnerà in questi tre giorni, in questo annuncio della parola, voglio condividere qualcosa che ho sentito nel mio cuore durante la preghiera, ma in un modo semplice. Sentivo che siccome il Signore mi chiedeste di dirvi grazie che siete qui. Sapete, Gesù desidera più di darci più di quanto noi desideriamo di ricevere. E il più che cresciamo nell'intimità con Lui, il più che conosciamo il vero Cristo vivo, noi non preghiamo tanto per noi stessi, perché nella vita spirituale c'è un momento quando tutto cambia. Gesù non è colui che preghiamo, ma colui che ci prega, come ha fatto nei Getsemani. Rimanete qui con me. E sentivo questa veramente gratitudine del Signore, di dirvi grazie che siete qui, perché Lui desidera darci la sua parola, e il suo cuore è pieno di gioia quando trova qualcuno che è disposto ad accoglierla. Amen?
Amen.
In piedi. Ascoltiamo la parola di Dio secondo il Vangelo di Luca, che ci accompagnerà, e dal Luca capitolo 5, primi 10 versetti. Ascoltiamola, ascoltiamola con il cuore, nello spirito che abbiamo già invocato. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne poi che mentre la folla si accalcava attorno a lui e ascoltava la parola di Dio, ed egli stava sulla riva del lago di Genezaret, vide due barche ferme sulla riva del lago. I pescatori ne erano discesi e stavano lavando le reti. Allora montò su una delle barche, che era di Simone, e gli chiede di staccarsi un po' da terra. Poi, sedutosi, insegnava alle folle dalla barca. Quando poi cessò di parlare, disse Simeone: «Prendi il largo verso l'acqua profonda e calate le vostre reti per la pesca». E Simone rispose dicendo: «Maestro, abbiamo faticato per tutta la notte, non abbiamo preso niente. Sulla tua parola, però, calerò le reti». E così facendo catturarono una gran quantità di pesci, e le loro reti rischiavano di strapparsi. Allora fecero segno ai compagni che erano sull'altra barca di venire ad aiutarli. Essi vennero e riempirono entrambe le barche al punto da farle quasi affondare. Visto ciò, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore». Lo spavento, infatti, si era impadronito di lui e di tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. E lo stesso capitò a Giacomo e a Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Ma Gesù disse a Simone: «Non aver paura, d'ora in poi dovrai catturare uomini vivi». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Allora, durante questi tre giorni, fratelli e sorelle, questa parola ci accompagnerà come un punto di partenza per meditare altre cose quando spezziamo la parola. La cosa più importante che vi chiedo in questo momento è di fare un po' di un atto di povertà davanti alla parola di Dio. Sempre dobbiamo leggere la parola come poveri, perché noi, in modo particolare, se facciamo parte di un cammino di formazione, di una cellula della comunità, c'è sempre questa sensazione che quando cominciamo a leggere la parola di Dio sappiamo già come finisce. Se leggiamo la parabola del figlio prodigo, sappiamo che quando lascia la casa parte, sappiamo già che ritorna, c'è la festa. Allora non viviamo, non entriamo come la gente ha fatto che l'ha ascoltato la prima volta. Ascoltiamo la parola da poveri, fratelli e sorelle. Come diceva un filosofo, John Rawls, sulla politica sociale, che dobbiamo leggere la storia da un veil of ignorance, un velo di ignoranza, siccome siamo tutti ignoranti, e lasciamo che il Signore veramente ci parla di nuovo. In questi tre giorni la cosa più importante davanti alla parola di Dio non è di imparare nuove cose, ma diventare persone rinnovate. Chiaro questo? Sapete, quando Gesù ha spezzato la parola ai discepoli di Emmaus, non hanno detto: ma che buona esigenza questo! Non hanno detto: ma quante cose abbiamo imparato! Hanno detto: non ardeva forse il nostro cuore quello che aveva bisogno? Non tanti nuovi insegnamenti, ma un cuore infuocato con la parola di Dio, con la vera presenza di Cristo nello Spirito Santo. Tante volte questo ci manca, questo fuoco dello Spirito, dal fuoco della gioia, il fuoco dell'amore, il fuoco di Dio che entra a noi. È questo che prego per voi in questi tre giorni, che possiamo veramente fare esperienza di questo Gesù vivo che cammina, ma che vuole infuocare la nostra vita. Allora cominciamo a camminare con questo Vangelo. La parola comincia così: mentre la folla si accalcava attorno a lui e ascoltava la parola di Dio. Accanto a Gesù c'è questa piccola folla. Noi formiamo oggi, questi tre giorni, parte di questa folla che intorno a Gesù non è intorno a una comunità, non è intorno a un predicatore, a una persona, non intorno a un canto, a un corale, a qualche leader, intorno a lui. Questi tre giorni sono esperienza viva della persona di Cristo che è qui in mezzo a noi, anche se non lo sentiamo, anche se non lo vediamo, è qui. Anzi, qualche volta il meno che sperimentiamo Cristo, il più che è presente, perché è come il sole a mezzogiorno: quando brilla di più, se lo guardi non lo vedi. Dio, il più che è presente, meno lo senti, non più lo senti, il più che è presente, meno senti la sua presenza, come il sole a mezzogiorno. Allora facciamo un atto di fede in questa presenza reale sua qui con noi. E che cosa faceva questa gente intorno a Gesù? Ascoltavano la parola di Dio, ton logon tutti u nel greco, che non è tanto una parola su Dio. Quella sarebbe teologia, che viene da due parole: teos logos, teos Dio, logos parola, e parola su Dio. Ma qui non siamo qui per imparare qualcosa su Dio questi giorni. Siamo qui non per una teologia, per una profezia, non una parola su Dio, ma una parola che viene da Dio, che indirizza la nostra vita concreta. Questa è la profezia, è una parola autorevole nel tuo cammino, nella tua vita, nelle circostanze concrete che tu personalmente, nel tuo matrimonio, nel tuo cammino di fede, nella tua cellula, nella vostra comunità state vivendo. Il Signore vuole in questo momento, fratelli e sorelle, mandare la sua parola concreta nella nostra vita. Una parola che non ci informa, ma una parola che ci trasforma, perché la parola di Dio ha il potere di fare quello che dice, come dice Isaia 55:11: così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Quando Gesù parlerà in questi tre giorni, lui farà in te quello che dice. Il Signore non è qui per darci buoni consigli, ma per fare qualcosa in noi. Questo è il nostro Dio, fratelli e sorelle. Gesù da dove parla in questo brano evangelico? La parola viene da una barca. È Gesù che sale in questa barca. Questa barca è la tua comunità, il tuo lavoro, la tua vita concreta, quello che stai vivendo, è la tua parrocchia, il tuo cammino. Questa salita di Gesù su questa barca ha delle caratteristiche molto semplici, quasi non detti, sono ovvi, ma molto importanti. Per esempio, nessuno invita Gesù di salire su questa barca. Nessuno ha offerto a Gesù: «Ah, Gesù, vuoi predicare? Vieni sulla mia barca!» No, Gesù si è autoinvitato. Anzi, non ha chiesto neanche il permesso. La Madonna non l'ha educato molto bene, apparentemente. Perché in alcune cose non chiede il permesso. Come l'angelo Gabriele, non era tanto educato. È andato da Maria senza chiedere il permesso di Giuseppe. E Maria non ha chiesto il permesso di Giuseppe per dire sì. Immaginate un po' quel matrimonio che è successo in quel momento. Ma potevi almeno, Signore, mandarla a me, consultarmi a me, almeno, perché io devo entrare in questa storia? Non ci sono dei momenti quando Dio entra così, nessuno lo invita. Questo suo amore, niente di più. Anche noi siamo qui, fratelli e sorelle. Sì, siamo qui per una scelta nostra, ma c'è qualcosa più profonda. Gesù è salito nella nostra barca senza che noi l'abbiamo questo. Gesù ci ha attirato a sé. Noi siamo qui perché qualcosa spiritualmente, misteriosamente, ci ha attirato a Lui. Come dice Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni 6:44, nessuno può venire a me se non l'attira il Padre che mi ha mandato. Nessuno di voi è qui per coincidenza in questi giorni, fratelli e sorelle. È il Padre che ci ha attirato e continua ad attirarci a Gesù. Gesù stesso, Giovanni 12:32, ha detto: «E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Se noi siamo qui perché c'è questo potere di attrazione. Questo verbo attirare, helkio nel greco, è molto interessante perché significa attirare a sé qualcosa che pesa molto. E lo sforzo lo fa chi attira, non che è attirato. Sapete cosa significa? Che questi giorni è Gesù che farà tutto lo sforzo, non noi. E vuole atterrarci con tutti i nostri pesi, non senza i nostri pesi. Sapete, una volta ho ascoltato qualcuno che guidava un momento di preghiera che diceva: «Lasciamo i nostri problemi fuori, le nostre famiglie». Come puoi fare questo? Come vuoi andare davanti a Gesù? Lui vuole atterrare tutti i tuoi pesi, come sei, lock, stock and barrel, diciamo in inglese. Il Signore ci attira con tutta la nostra storia. E poi questa salita di Gesù, questa barca, è un dono gratuito. Questi esercizi 3 giorni, fratelli e sorelle, non perché noi meritiamo di ascoltare la parola, è un dono gratuito da parte sua. Ma tante volte quello che è gratuito di giorno non è apprezzato. Quasi quasi quello, se paghi per qualcosa, sì, quello è lavato. Ma se ti danno qualcosa gratis, forse è fake, forse non è vero. Vedo fare la verifica, perché non posso credere che qualcuno ti dia qualcosa gratis oggigiorno. E questa facciamo fatica tante volte per Dio anche. Una volta, per invitare qualcuno di venire alla confessione, ho detto: «Sapete che dovete pagare come fate al psicologi?» Non è gratis. Se è gratis, perché non venite allora? Quando pagate andate, quando gratis non andate. Cioè, è diventata una logica, niente contro i psicologi ovviamente, ma è una logica che abbiamo. E questa abbiamo bisogno anche all'inizio. Sapete, a me piace sempre preparare il terreno prima della parola. Avere il cuore aperto, la mente aperta, l'attitudine aperta per ricevere da Dio, così possiamo gustare, apprezzare, celebrare, lasciare che la parola veramente entra e trasforma la nostra vita. Ma dobbiamo avere questa gratitudine, fratelli e sorelle. Sapete, noi abbiamo un santo ancora beato, canonizzato, lo chiamano il Padre Pio dell'America, a Detroit. Ero lì a predicare e sono stato a pregare sulla sua tomba. Morto nel 57, il beato Solanus Casey, Father Solanus Casey. E lui aveva un bel dono di guarigione. Tante persone erano guarite nel suo ministero. Ma lui diceva a tutti: «Thank God ahead of time». Ringraziate il Signore in anticipo, non dopo che Lui fa qualcosa, ma prima che Lui fa qualcosa. Questa è la nostra fede. Ringraziamo il Signore in anticipo con gratitudine per quello che Lui farà. E poi questi giorni, come era quel giorno quando Gesù è andato su quella barca, sapete che nel Vangelo di Luca era il primo incontro con quegli apostoli. Era una sorpresa. Non sapevano chi era. Non sapevano l'esito di questa storia. Non sapevano che quella salita su quella barca, quella parola che ascoltavano quel giorno, aveva trasformato la loro vita, la vita del mondo. Una grande sorpresa. Sapete, noi dobbiamo avere un cuore aperto. Non sappiamo che cosa Gesù vuole fare questi giorni. Tu non sai, con una parola che vuole toccarti, che cosa succederà in te e tramite di te. Ci abbiamo bisogno di avere questo cuore molto aperto per quello che il Signore farà. Gesù, salendo su questa barca con tutte queste caratteristiche, lui trova un piccolo gruppo, una piccola comunità che stava vivendo delle circostanze molto particolari. Prima cosa, trova questo piccolo gruppetto su questa barca, un gruppo che è molto fedele. La descrizione che abbiamo di questo piccolo gruppo su questa barca: vide due barche ferme sulla riva del lago, i pescatori ne erano discesi e stavano lavando le reti. Cioè, il fatto che erano lì a lavare le reti dopo una notte intera di pescare significa che questi erano fedeli al loro lavoro. Una notte intera, tutta la notte hanno lavorato. Non so se qualcuno ha mai lavorato i turni di notte. Io, quando lavoravo in ospedale, facevo turni di notte come cappellano ospedaliero, e tutta la notte significa tutta la notte, non vai a dormire, tutta la notte. C'è, fai fatica qualche volta, ma questo senso di fedeltà. Perché pescavano durante la notte i pescatori del Mar di Galilea? Perché i pesci erano più attivi durante la notte e si avvicinavano alla superficie del mare, non andavano giù, salivano. Allora era più facile catturare i pesci attivi e più vicini. Mentre durante il giorno uno faceva fatica, perché i pesci andavano più giù in profondità e scappavano dalle reti. Allora immaginate, era una fedeltà, sapevano il loro lavoro, l'hanno fatto con fedeltà, tutta la notte, anche se non hanno catturato niente. E forse noi ci troviamo un po' in questa circostanza, in questi giorni, che tu sei fedele nel tuo matrimonio, sei fedele nel tuo cammino cristiano, sei fedele alla tua comunità, alla tua parrocchia, al tuo gruppo, sei fedele alla preghiera, sei fedele ai tuoi doveri, a casa, al lavoro, quello che ti chiedono di fare, sei fedele. Ma c'è un ma. La fedeltà non riempie la tua vita, anche se sei fedele, ma c'è un ma. Manca qualcosa. Sapete, questa può essere un'esperienza molto profonda, esistenziale nella vita. Io sono fedele a mio marito, a mia moglie, ma c'è un ma. Sono fedele al mio sacerdozio, ma c'è un ma. Sono fedele alla mia comunità, ma c'è un ma. Sembra che manca qualcosa. Cos'è questo ma? Che cosa c'è nella fida di fedeltà di questa piccola comunità? Sono affaticati. Anche se sono fedeli, e forse sono affaticati perché sono fedeli, perché se avevano deciso di non lavorare tutta la notte, se non catturiamo niente, allora dai, smettiamola, non continuiamo. Perché continuo ad investire in una relazione che non mi dà niente? Perché rimango lì? Perché rimango fedele fino alla fine? Questa è una stanchezza che è frutto della fedeltà, perché loro potevano trovare un'altra strada nel loro cammino. La fedeltà è faticosa nella vita, fratelli e sorelle. E noi possiamo sentirci stanchi. Io, andando in giro, trovo tante persone stanchi e soffocati oggigiorno. per vari motivi. Per esempio, tu sei fedele, ma sei ferito nella tua relazione. Una fedeltà che è segnalata dalle ferite. E cerchi di continuare ad amare, anche se sei ferito. Altro che ti stanchi, umanamente. Sei stanco quando, per rimanere fedele a Dio e all'altro, tu continui a perdonare anche quando prendono vantaggio di te stesso. E come Pietro potrai anche domandare: ma quante volte io devo perdonare? Fino a quando devo rimanere fedele a questa realtà? E ti stanchi, fratelli e sorelle. Noi ci stanchiamo qualche volta nella nostra fedeltà nella famiglia di mantenere la pace. Ma quante volte devo tagliare questa lingua? Non dico niente, sto in silenzio. Sto attento, perché ogni parola, qualche volta stiamo sempre a rischio di un terremoto, no, un vulcano che si esplode, non sai dove devi mettere le mani e i piedi. Ti stanchi vivere così un giorno dopo l'altro, anche in famiglia. E tutto questo per rimanere fedele, nella fedeltà, rimanere lì fino alla fine. Qualche volta ci stanchiamo anche come cristiani al lavoro, per rimanere fedele ai tuoi valori, di non entrare in una corruzione a livello lavorativo, con tutte le conseguenze che poi ci sono, o ti mettono da parte, o dicono delle bugie, o ti creano dei problemi, e per rimanere fedele ad un valore, tu ti stanchi nel tuo cammino. Altro che ci stanchiamo come gli apostoli. Altri fanno fatica ad essere fedele, a rialzarsi nella vita, perché qualche volta siamo stanchi dei nostri peccati, fratello e sorella. Siamo stanchi di noi stessi quando c'è un peccato che quasi diventa una dipendenza. Anche se non voglio o cerco di fare il mio meglio, non vedrò più pornografia. E proprio un minuto dopo lo vedrò, dopo che ho pregato, lo vedo. Ho cercato di essere fedele. Alcune volte ci stanchiamo di noi stessi, di essere anche fedeli a noi stessi, che vogliamo il bene a noi stessi, quando ci sono queste fragilità, peccati e dipendenze nella nostra vita. Altre volte noi possiamo, questi giorni possono trovarci, fratelli e sorelle, anche stanchi di trasmettere la fede. Quando continui a fare i tuoi sforzi di trasmettere la fede nella tua comunità, nella tua famiglia, in modo particolare, quelle che sono più vicine a te, ma fai fatica, ma quanto dovrò continuare io? Per quanto devo persistere o devo lasciarli adesso? Cioè, si fa fatica a rimanere in quella fedeltà, fratelli e sorelle, anche dell'evangelizzazione. Alcune volte, sapete, noi possiamo sperimentare una stanchezza nel rimanere fedeli nella Chiesa e rimanere cattolici nella Chiesa, con tutti gli scandali. Quando sentiamo di uno scandalo, scandali sessuali, scandali di abusi, scandali di potere, scandali finanziari, scandali di abusi di spiritualità, eccetera. Alcuni si fanno fatica di rimanere in Chiesa. Chi vuole formare parte di questa realtà? A tutti noi qualche volta sono suscitate queste domande, anche se non abbiamo il coraggio di dirli. Ma il Signore sa che alcuni fanno fatica a rimanere. E forse se questi scandali non ti toccano da vicino, puoi chiudere gli occhi. Ma se qualcuno che è stato abusato, tuo parente, tuo figlio, tua figlia, qualcuno che tu conosci da vicino, un'altra storia, io ho accompagnato, fratelli e sorelle, abusatori in prigione, ma anche vittime fuori. Sono fragilità e dolori grandi, gli abusi, fratelli e sorelle. E qualche volta facciamo fatica a rimanere fedeli anche alla Chiesa. Questa è la realtà che viviamo, non dobbiamo aver paura a dire le cose come sono, perché se non c'è la verità, non c'è libertà, non c'è guarigione, non c'è futuro e non c'è speranza. Coprire le cose non va bene, fratelli e sorelle. Alcune volte ci stanchiamo rimanere vivi in una società dove i valori, alcuni valori, stanno cambiando, per non dire stanno morendo, e fai fatica a vivere Sapete, io ho incontrato delle persone, una volta in prigione, ho incontrato una realtà di un carcerato che in carcere ha scoperto il Signore, ha cambiato la vita, aveva paura di uscire fuori. Perché ha detto, qui io ho il mio ritmo, c'è la cappella, alcuni amici che sono convertiti qui, abbiamo il nostro piccolo gruppetto, se io esco fuori, chi incontro? Dove vado? Alcuni stanno facendo fatica a respirare, vivendo nella clima in cui viviamo alcune volte, dove i modelli di famiglia sono cambiati, dove i concetti della sessualità sono cambiati, concetti di paternità e maternità sono cambiati, cosa fa il matrimonio è cambiato. Come faccio a vivere? Alcuni genitori, anche giovani, credenti, fratelli e sorelle, fanno fatica ad aprirsi per il dono della vita. Una volta una coppia mi ha detto, ma padre, io sono agisco responsabilmente. Essere aperto per il dono della vita, avere bambini in questo contesto in cui noi viviamo, quando io non ho più controllo sull'educazione dei miei figli, quando le mando a scuola, che cosa gli insegnano? Sono responsabile essere aperto per il dono della vita? Queste sono domande molto profonde, fratelli e sorelle, che anche persone che credono possono avere. Anzi, perché vuoi essere fedele ai tuoi valori, alla tua fede, ti stancherai in questo contesto. E il Signore sa tutto questo. Questa stanchezza, sì, è valida, è lecita, come avevano questi apostoli. Ma non è l'ultima parola. Erano fedeli, perché erano fedeli, erano stanchi, erano anche, c'è un'altra caratteristica, erano delusi. Non abbiamo preso niente. C'è questo senso che ho faticato, ma per nulla. Ho cercato fare il mio meglio, ma per nulla. Mi sento sterile, non posso generare nessuna vita nella mia vita. Non vedo frutto, poco frutto nella mia evangelizzazione. Davanti a tutte queste realtà sto perdendo il senso della gioia di vivere la vita con passione, con entusiasmo, e porto in me stesso un senso di scoraggimento, fallimento. Non provo più il senso perché cosa devo fare le cose io, perché li devo fare. Alcuni sperimentano una delusione di se stesso. Non l'aspettavo da me questa cosa. Io che sto facendo questo cammino, io che prego, io che celebro i sacramenti, io sono entrato in questo adulterio. Non me l'aspettavo da me stesso. Io sono caduto. Alcune volte c'è questa delusione dagli altri. C'è da qualcuno che tu proprio non l'aspettavi. Era proprio tuo amico. Abbiamo pregato insieme, abbiamo camminato insieme. Ho aperto il mio cuore con te. Ho condiviso la mia sofferenza con te, sei stato proprio tu a tradirmi. E portiamo queste delusioni che ci chiudono nel nostro cammino. Sapete, alcuni possono sperimentare anche una delusione con Dio. Nel nostro cammino ci sono momenti quando possiamo sentirci così. Per esempio, quando vediamo che il male sembra trionfare e il bene no. Quando il giusto deve soffrire e il colpevole va avanti, è lodato. Quando abbiamo questa sensazione, ma perché a me, proprio io che prego, perché a me, perché la mia famiglia, perché il mio matrimonio, perché mia salute, perché mia figlia, perché mio figlio, perché i miei nipoti, perché nella nostra comunità, perché nella mia cellula sta succedendo questo? Noi che preghiamo, o quando preghiamo la preghiera sembra non esaudita, ci possiamo portare nel nostro cuore questo senso, fratelli e sorelle, di una delusione anche con Dio. Ma tutto questo non è una buona notizia. E noi siamo qui per una buona notizia. Ma sapete, prima che Gesù mi ha chiamato come sacerdote cappuccino, io volevo fare il medico. E il medico prima fa la diagnosi, poi fa la prognosi. Prima ti dice un po' com'è la realtà. Ma quella non è una buona notizia. Poi ti dice cosa devi fare per guarire, per trovare la via. Ma cominciamo dalla realtà. Com'è? Non come la desideriamo o come la vogliamo. Com'è? Gesù è salito In questa barca ha trovato questa comunità, fedele, affaticata e delusa. E noi dobbiamo entrare, partiamo dalla nostra vita concreta. L'incontro con Cristo è sempre storico, nel senso che entra nella mia storia, com'è, non come la desidero, come la voglio, ma com'è, con tutti i miei sbagli, con gli sbagli degli altri che mi hanno ferito, gli sbagli che io, persone che io ho ferito, cioè com'è. Ma tutto questo, che cosa succede, fratelli e sorelle? Tutta questa esperienza di questi pescatori fedeli, affaticati e delusi, sta per essere trasformata. Entriamo in questo processo di trasformazione e lasciamo che ci coinvolge, fratelli e sorelle. Vediamo il cammino che hanno fatto per ricevere questa profezia, la parola che viene da Dio in questo contesto concreto. Prima cosa che questi pescatori hanno fatto, si sono messi nella condizione di ascoltare con gli altri. Gesù, dalla loro barca, non parla a loro, Gesù dalla loro barca predica alla folla. Cioè, loro si sentono parte di una realtà più grande di loro. Non cercano di ascoltare la voce di Dio per se stessi. La prima cosa che fanno, si mettono ad ascolto come tutti gli altri, una comunità. E questo è un segno molto importante, fratelli e sorelle. Perché noi, quando siamo fedeli, affaticati, delusi, la tentazione è sempre di isolarci. Mi isolo, non partecipo più alla preghiera comunitaria, non vado più alla cellula, non vado più in comunità, non vado più in parrocchia, non vado più a predicare in chiesa. Come alcuni dopo il post-Covid non sono ritornati, sono rimasti isolati. Ovunque vado nel mondo, mi dicono circa 50% non sono ritornati nella comunità cristiana. Sono rimasti isolati, quasi terrorizzati, paura di rincontrare qualcun altro dopo l'esperienza che hanno fatto. Cioè, questa è una grande tentazione, l'isolamento. E anche l'isolamento spirituale. Cerco di ascoltare la parola di Cristo per me, isolato dalla comunità. Questi pescatori non fanno così, ma danno lo spazio a Gesù di predicare dalla loro barca e loro ascoltano come tutti gli altri. La parola per loro viene più tardi, ma prima viene la parola comunitaria. Quanto bello questo, che noi entriamo immediatamente in comunione con la chiesa, con la comunità, cellula, e non ci isoliamo, perché l'isolamento cosa ti fa fare? Quando ti isoli, cominci a fare un'analisi da sola. E sapete, io ho scoperto questa cosa nella vita: troppa analisi ci porta alla paralisi. Too much analysis leads to paralysis in life. No? Se facciamo troppo, quando siamo da soli, ma vedete un po' come pensiamo, anche quando ti isoli da solo, anche in un gruppo, sei nel tuo mondo. Che mai vi è mai capitato? A me succede molte, no? Anche dalla preghiera qualche volta, non il Signore, ma sono da qualche altra parte. Ma cominci ad analizzare, e quando analizzi troppo, diventi paralisi poi. Ricordate, troppa analisi ci porta alla paralisi. Alcuni sono molto esperti a fare queste analisi, che portano sempre qualche volta, anche con tutto il rispetto, noi sacerdoti nella chiesa o nei consigli parrocchiali fanno un'analisi che non dà nessuna speranza nella vita. Meglio non far niente, meglio chiudere. Quella è la risposta, a fin dei conti, con tutta questa analisi. Invece di fare troppa analisi, fratelli e sorelle, qualche volta ci vuole, ma non esageriamo. Entriamo immediatamente in comunione e lasciamo che la voce di Cristo entra nel mio cuore in un contesto di comunità, perché alcune volte da soli siamo troppo stanchi per farla. Abbiamo bisogno di qualcun altro che ci porta al Signore, che ascolta con noi, ascolta per noi qualche volta, perché la voce di Cristo vuole penetrare le nostre tombe. Una parola che a me è molto cara, quello che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni 5:25: in verità io vi dico, verrà l'ora, ed è questa, Questa, sapete qual è? Questa oggi, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. I morti ascolteranno la voce di Dio e saranno risuscitati. Questo è successo esattamente nella vita di Lazzaro, un morto che ha sentito la voce di Cristo e l'ha risuscitato. Questa è la morte in cui questi pescatori, fedeli, affaticati, delusi, hanno vissuto tutta la notte. È una notte oscura, una notte esistenziale, notte di morte. Ma la cosa più importante è di lasciare la voce di Cristo che penetra la mia morte, la morte del cuore, dei miei pensieri, delle relazioni, della fede. Perché con la sua parola lui può risuscitarci. E sapete, Gesù non ha problema a parlare con i morti. Sapete, per noi è un'esperienza molto, non so come descriverla. Una volta, era un turno di notte questo, quando ero ancora cappellano ospedaliere generale a Malta, ero in pronto soccorso, e qualcuno aveva un incidente, stava molto male. Nel frattempo è un altro incidente nell'ospedale, dovevo andare dall'altra parte. Nel frattempo quella persona è morta. Sono ritornato a trovare un po' la sua famiglia, mi hanno detto: l'abbiamo portato alla sala mortuaria. Si dice così da voi? Allora sono andato circa 2 di mattina a sala mortuaria per incontrare questi familiari, era chiusa, e io sono andato lì, ho bussato alla porta, boom, 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 silenzio, suonato, silenzio, c'erano soltanto i morti, nessun vivo. Sono tutti andati a casa, io sono rimasto lì come uno stupido, bussare sulla porta di questi morti. Sapete, quando noi facciamo il ridicolo, Cristo fa il miracolo. Se noi crediamo che Cristo può bussare anche alla porta della morte nella mia vita, perché se tu vai a parlare con un morto, ti senti stupido. Ma Gesù non ha paura di sentirsi stupido, perché in Lui c'è la vita che noi non abbiamo. E Gesù ha detto sulla sua parola: le parole che io vi ho detto sono spirito e vita. È questo che sperimentano questi fratelli fedeli, affaticati e delusi: il potere della parola di Dio che gli dà vita. È interessante questa parola, quando viene nella vita di Simeone e questi altri. Non viene all'inizio. Gesù non va proprio all'inizio della pesca, non fa una profezia che prevede il futuro. Ah, dai, andate, anche se non avrete nessun frutto, ma coraggio, io vedrò dopo e poi farete una grande pesca, andate avanti. No, questa parola forte e profetica non è venuta all'inizio. Sapete, il nostro Gesù ha questa abitudine, che lui viene sempre quando per noi è troppo tardi. Le cose più belle nella Bibbia succedono proprio alla fine. Per esempio, io immagino sempre, se qualcuno gli piaceva il vino, e era le nozze di Cana, e come Maria, non per un istinto materno ma per il vino, si è reso conto che non c'è più vino qui. Immaginate se lui ha detto, sapete, il matrimonio erano 5 giorni, una settimana di celebrazione, siccome non c'è più vino io ritorno a casa. Immaginate se ha fatto questo, avrebbe perso il vino migliore, perché Gesù dà il vino il migliore alla fine, non all'inizio. Ricordate il miracolo di Bartimeo, Marco 10, quando Gesù ha guarito Bartimeo, quando Gesù lasciava la città, non quando entrava, quando usciva, l'ultimo momento. Perché dico questo? Perché questi dovevano aspettare all'ultimo momento, alla fine, come lo sposo che ritorna all'ultima ora, in Matteo, nel Vangelo. E anche noi siamo chiamati, fratelli e sorelle, di rimanere qui fino alla fine, fino alla fine di questi 3 giorni, perché il Signore può darci questa parola che ci trasforma, questa nuova speranza, questo vino nuovo, questa nuova pesca, alla fine, non all'inizio. Abbiamo bisogno la pazienza di rimanere, stare, perché la tentazione è di fuggire, fratelli e sorelle. Mentre Gesù nel Vangelo di Giovanni 15 ci ha chiesto menein, rimanete, anche nel Getsemani, rimanete qui con me, perché la tentazione è sempre di lasciare. E perché questi rimangono lì fino alla fine? Ascoltano con gli altri, verrà il momento quando verrà la parola per loro, specifica. Va dove è più profondo e calate le vostre reti per la pesca. Cioè, che cosa sta dicendo in tante altre cose Gesù su questa cosa? Gesù gli sta dicendo una cosa semplice. In sostanza, Gesù sta dicendo: ripartite, ricominciate. Quello che sento, ricominciate. Sapete, Gesù ha un cellulare molto particolare. Nel suo cellulare la funzione shutdown non esiste. Esiste soltanto restart. Soltanto. Shutdown sarebbe in italiano cos'è? Riavvia e restart. Shutdown quando lo spegni. Non esiste quella funzione con Gesù. Riavvia sempre. Il suo cellulare è particolare. Particolare. Neanche Elon Musk in America non è riuscito a fare questo. Ma Gesù l'ha così. Riavvia sempre. Il Signore non esiste per lui questa mentalità tutto finito. Non esiste. Il Signore vuole entrare nella vita della Chiesa, nella vita del tuo matrimonio, nella vita della tua famiglia, del tuo lavoro, del tuo gruppo, e ti dice: restart, ripartiamo, ricominciamo, fratelli e sorelle. Perché tante volte forse quella è la cosa che noi non vogliamo fare. Noi vogliamo forse un'altra parola, ma non ricominciare, ripartire di nuovo. E anche questa parola che Gesù gli ha detto, sapete, era una parola che non era facile. Perché? Perché, come ho già detto, ripartire la pesca durante il giorno non aveva nessun senso. Non avevo neanche i reti adatti per pescare durante il giorno, perché i reti che avevano valevano soltanto per la pesca durante la notte. C'è una restart, ripartire, che deve trascendere la nostra logica, la nostra esperienza, il nostro modo di fare, le nostre aspettative. Dobbiamo ripartire con la fede che aveva Maria, fratelli e sorelle, che ha creduto che nulla è impossibile a Dio. Cioè, questa è la chiamata che questa comunità fedele, faticata e delusa, la chiamata era: ricominciamo, ripartiamo di nuovo, fratelli e sorelle. E Gesù, interessante, se rileggete questo testo, Gesù dà questa missione di ripartire a Pietro: prendi il largo, ma poi cambia dal singolare al plurale, gettate le vostre reti. È molto interessante. Una parola indirizzata prima a Pietro: prendi il largo, Pietro, ma immediatamente indirizza la comunità: gettate le vostre reti. E questo, come Gesù vuole che noi ripartiamo. Ripartiamo con una sì chiamata personale, ma ripartiamo insieme come comunità. Oggi la Chiesa ci invita a fare un cammino sinodale, è questa cosa. Ripartiamo insieme, fratelli e sorelle. Abbiamo bisogno uno e l'altro. E da dove riparte Pietro? Sapete, Pietro non riparte dalla pesca. Pietro riparte da Gesù. Riparte, come dice lui: maestro, abbiamo faticato per tutta la notte e non abbiamo preso niente. Sulla tua parola però calerò le reti. Riparte da Gesù come il maestro. È molto interessante che qui la parola maestro nel greco usata è epistates, che è usata soltanto nel Vangelo di San Luca. In altri Vangeli la parola per maestro è didascalos, ma qui soltanto Luca usa questa espressione, epistases, Che cosa c'è di particolare in questa parola? È una parola che attribuisce autorità al maestro, non soltanto perché è maestro, ma tu riconosci la sua autorità. Allora tu obbedisci al maestro non tanto per quello che dice, ma per l'autorità che lui ha. Non perché comprendi quello che dice il maestro, ma perché è autorevole. Sapete, questo succede anche nell'ambito della salute. Qualche volta noi, quanti di noi capiamo esattamente la medicina che ci danno? Ma se tu hai fiducia nel medico, è una persona autorevole, allora tu sulla tua parola, anche se non capisci come funziona esattamente la medicina, te la prendi. Perché? Non è perché capisci tutto, ma perché tu accetti l'autorità del medico nella tua vita. È da qui che Pietro parte, fratelli e sorelle. Non soltanto di avere Gesù nella vita, ma di cogliere la sua autorità nella nostra vita. E con questo possiamo avere dei problemi. Perché noi possiamo avere Cristo sulla barca, sì, ma di cogliere la sua autorità su di me, di accettare l'autorità di Gesù sulla tua sessualità, sul tuo denaro. Quando evangelizzavo più i giovani, in modo particolare i giovani che sono molto pieni dello Spirito, amano Gesù, Gesù il Signore, io gli dico sempre: cominciate a dire Gesù il Signore quando Gesù tocca il tuo sesso e il tuo denaro, li cominci a dire Gesù il Signore. Perché cogliere l'autorità di Gesù in quello che c'è più vicino, nostra sessualità, nostre relazioni, il mio denaro, tutto questo. Ma questo che Pietro fa, questa è la grandezza. E sapete, Pietro in questo momento non coglie l'autorità di Gesù dopo la resurrezione. Ahi, nel Vangelo di Luca, questo è il primo incontro tra Gesù e Pietro, eh? E lo riconosce già, ha ascoltato la parola. In quella predica, che noi non sappiamo che cosa Gesù ha detto alla gente, perché Luca non dice niente, ma qualcosa è successo in Pietro, che Pietro ha colto l'autorità di Cristo nella sua vita. E l'autorità di Gesù non è una posizione, fratelli. Gesù la sua autorità la usa per servire, l'autorità di un servo nella vita, sempre. Pietro ha colto qualcosa. Questo uomo, perché fino adesso non ha riconosciuto Cristo come Dio, Pietro, questo uomo ha qualcosa da dire alla mia storia. Questo uomo è dalla mia parte. Sapete, Dio non è mai contra. Dio è sempre con e tra, ma mai contra. È con noi, tra di noi, dalla nostra parte. Ma Satana sempre ci tenta che Dio contro la nostra gioia. Dio contro il mio piacere, Dio contro il mio sviluppo personale. Dio è il più grande alleato dell'uomo, non è il nemico dell'uomo, Satana è. Ma quella era la tentazione che avevano Adamo e Eva, il serpente. Ma è vero che non diventerate come Dio? È Dio contro di voi. Noi tante volte, tante persone nel mondo, ma anche noi uomini di chiesa, ci caschiamo in questa menzogna che Dio non vuole il mio meglio. Allora noi siamo chiamati anche stasera davanti all'Eucaristia di accogliere e conoscere Gesù come apostatis, cioè accogliere questa autorità e ripartire non dalle mie idee, ma da quello che lui mi dirà in questi giorni. E la cosa che il Signore vuole dirci oggi, da dove ripartiamo in questo nostro cammino, siamo chiamati a ripartire da un altro maestro. Sapete chi è? Gesù una volta ha parlato dello Spirito Santo, Giovanni 14:16, come l'altro paracleto, l'altro consolatore. Ma Gesù ha parlato anche dello Spirito Santo come un altro maestro, perché in Giovanni 14:26 Gesù dice: ma il paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa. Cioè lo Spirito Santo era l'altro maestro, che è un maestro interiore, non è fuori di noi, ma è in noi. E noi abbiamo bisogno di ripartire dallo Spirito Santo nel nostro cammino. Come ha detto Papa Francesco nell'udienza generale del 22 febbraio del 2023, cari fratelli e sorelle, partiamo e ripartiamo come Chiesa dallo Spirito Santo. Che cosa significa ripartire dallo Spirito Santo nella nostra vita? Lo Spirito Santo, secondo San Paolo, nella lettera ai Romani 5:5, è l'amore di Dio versato nel nostro cuore. Ripartire dallo Spirito, il Maestro interiore, significa ripartire dall'amore di Dio per noi, fratelli e sorelle. Sapete, il comandamento nella vita cristiana più grande non è amare Dio e non è amare l'altro. Il comandamento più grande nella nostra fede è lasciarsi amare e non amare. Lo dice Giovanni nella sua prima lettera 4. Noi amiamo perché siamo stati amati. È stato Lui ad amarci per prima. Noi siamo chiamati a ripartire non da noi stessi, non da quanto io desidero amare mio marito, quando desidero che lui mi ama, quando io desidero di essere conosciuto dai miei figli, quando desidero non so che, anche le cose belle, buone, vere. Ma ripartiamo da quanto io sono amato. Se noi dimentichiamo questa verità fondamentale che siamo amati. Una volta mi sono trovato a pregare Gesù: Signore, amami, perché se tu non mi ami, io cercherò un altro amore. È così nella vita. Il nostro cuore, se è vuoto dell'amore di Dio per noi, cerchiamo di riempirlo. E l'amore di Dio per noi, sapete, è così bello, tenero. Ricordate una cosa, che Dio non ha scelta di non amarti. Perché Dio è come l'acqua. Il Vangelo, Giovanni dice Dio è amore. Non dice Dio ama, è amore. L'acqua bagna ogni cosa che tocca, sì o no? Perché è bagnata. L'acqua non ha scelta di non bagnare. Noi possiamo avere la scelta di non bagnare, che non lasciamo che l'acqua ci bagna, portiamo l'ombrello o qualcosa, ma l'acqua non ha scelta. Dio non ha scelta di non amarti. Sapete, Gesù non ci ama di più perché noi andiamo alla confessione, perché chiediamo perdono. Anzi, è il contrario. Noi possiamo chiedere perdono perché siamo amati, non per essere amati. Questa è la nostra fede, da qui che siamo chiamati, fratelli e sorelle, a ripartire non soltanto con Dio, ma anche le nostre relazioni umane. Se io ho bisogno di amare mio marito perché la mia sensazione è questa, io voglio ucciderti. Eh sì, non avete mai questa feeling nel vostro cuore? Quante volte io l'ho avuto nel mio cammino della vita. Sapete, tra di noi c'è sempre la possibilità dell'omicidio, come Caino Abele, è così. E tu dica: ma Signore, dammi il tuo cuore, il tuo amore per lui. Io non posso partire da me stesso, questo non lo trovo più, perché questa è la vita. Quelli che si amano di più possono diventare più grandi nemici. Quelli che erano così innamorati adesso si odiano. Tutto può cambiare nella vita. L'unica cosa che non cambia è l'amore di Dio per noi. Il nostro amore per lui cambia, il nostro amore per l'altro cambia. L'amore di Dio per noi è l'unica cosa stabile che esiste in questo mondo, nella Chiesa, nel nostro cammino, nelle nostre comunità. Allora siamo chiamati, fratelli e sorelle, questa profondità, prendi il largo, vai in questa profondità, non la profondità del mare, la profondità del mare di Dio, del suo amore per te. È soltanto lo Spirito Santo può convincerci. Fratelli e sorelle, io quando ho ricevuto la grazia della fusione dello Spirito, ero adolescente, e ricordo ancora quel momento, e concludo con questa esperienza una parola. Quando ho ricevuto questa grazia dello Spirito, era un amore tangibile che è entrato nel mio cuore. Ho pianto per 3 ore. Sapete che cosa ho pregato, Gesù? Smettila di amarmi, perché io sentivo fisicamente la morte. Era un amore che io non potevo contenere, ma non intellettualmente. Il mio corpo, il mio respiro, tutto il mio essere non poteva cogliere e vivere quell'intensità dell'amore. Mi sentivo letteralmente morire. 2 cose il Signore mi ha dato in quel momento, che sono ancora lì. Una passione per Lui e una compassione per l'uomo che soffre, per i sofferenti, per i più deboli, per i più fragili. Quelli che vivono una vita vuota dell'amore di Dio, ma anche dell'amore umano. perché la povertà più grande che io vedo girando il mondo non è in Africa quando sono stato lì o l'America Latina, è in Europa. Persone che si sentono soli, la più grande povertà, anche se sei in una relazione, se sei sposato, in famiglia, ma ti senti solo, è la più grande povertà. Cioè il Signore vuole darci questo amore. Siamo chiamati ad aprire il nostro cuore, è da questo amore che rigenera la speranza, come dice Papa Francesco, è da questo amore di Dio per noi, incondizionato, fratelli e sorelle, che noi possiamo ripartire, ritorniamo a casa con un nuovo entusiasmo, una nuova convinzione che tutto può rinascere nella mia vita. E ricordate, niente può separarci da questo amore di Dio. Chi ci separerà, dice Paolo, dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né la morte né la vita, né angeli né principati, né presenti né avvenire, né potenze né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Alleluia. Amen.